è al centro dei nostri pensieri e della nostra vita, è detta l'agenda delle giornate. Non solo, il tempo, di fatto, coinvolge la nostra essenza più profonda, perché è uno schema indispensabile per il nostro pensare. È il più importante collante concettuale. Eppure rimane uno dei misteri più insondabili, perché che cos'è davvero il tempo? È solo un'idea, una convenzione inventata per scandire la nostra vita? Un'illusione? Siamo noi a esistere nel tempo o è il tempo che esiste in noi? Da secoli cerchiamo di misurarlo e padroneggiarlo con strumenti sofisticati, ma fatichiamo a coglierne i confini e soprattutto la natura. E proprio la natura del tempo è da sempre al centro del lavoro di ricerca di Carlo Rovelli, fisico teorico che dirige il gruppo di ricerca in gravità quantistica dell'Università di Marsiglia, fondatore di una delle due teorie più accreditate sulla struttura dell'universo assieme a quella delle stringhe. Rovelli, che è anche un caso letterario, con il suo Sette brevi lezioni di fisica, un successo mondiale bissato ora dal recente L'ordine del tempo.
Mi fermo e non faccio nulla. Non succede nulla. Non penso nulla. Ascolto lo scorrere del tempo. Questo è il tempo, familiare e intimo. La sua rapina ci porta. Il precipitare di secondi, ore, anni, ci lancia verso la vita, poi ci trascina verso il niente. Lo abitiamo come i pesci l'acqua. Il nostro essere è essere nel tempo. La sua nenia ci nutre, ci apre il mondo, ci turba, ci spaventa, ci culla. L'universo dipana il suo divenire trascinato dal tempo, secondo l'ordine del tempo. La mitologia indù rappresenta il fiume cosmico nell'immagine divina di Shiva che danza. La sua danza regge lo scorrere dell'universo e il fluire del tempo. Cosa c'è di più universale e evidente di questo scorrere? Eppure le cose sono più complicate. La realtà è spesso diversa da come appare. La Terra sembra piatta, invece è una sfera. Il Sole sembra roteare nel cielo, invece siamo noi a girare. Anche la struttura del tempo non è quella che sembra. È diversa da questo uniforme scorrere universale. L'ho scoperto sui libri di fisica, all'università, con stupore. Il tempo funziona diversamente da come ci appare.
Il tempo non è quello che ci appare, cioè il precipitare di secondi, ore, anni che ci lancia verso la vita e poi ci trascina verso il niente. Ecco, partiamo da qui, perché il libro di Rovelli inizia proprio con lo smantellare pezzo dopo pezzo le nostre concezioni del tempo. La prima parte del libro si intitola appunto Lo sfaldarsi del tempo e in esso racconta ciò che la fisica moderna ha scoperto sul tempo.
Il punto di partenza del libro è qualcosa che io studio alla scuola, quindi qualche cosa che fa parte del sapere sul mondo della scienza contemporanea che è acquisito. Ed è la differenza fra quello che abbiamo imparato su come funziona il tempo negli ultimi 150 anni di ricerca in fisica fondamentale e la nostra idea usuale del tempo. Direi che sono tre gli aspetti sorprendenti. Il primo è che, il primo non in ordine cronologico di come sono stati scoperti, ma il primo nel senso più facile da dire è che il tempo va a velocità diverse in posti diversi. Cioè gli orologi non vanno tutti insieme, dipende da dove sono, vanno a velocità diverse. Quindi l'idea intuitiva che c'è lo stesso tempo per tutti, che un'ora è un'ora comunque ed eventuali differenze sono psicologiche, non sono fisiche, questa idea è sbagliata. Ci sono proprio differenze fisiche, il tempo va più veloce in montagna che in pianura, va più veloce per chi si muove in fretta che non per chi sta fermo, e se non ce ne accorgiamo è solo perché questi effetti sono piccoli nella nostra esperienza quotidiana, sono però grandi vicino a delle stelle pesanti o se non si muove molto veloce. Questo scardina già la nostra idea del tempo.
Aspetti del tempo lontani dalla nostra esperienza quotidiana, dalla nostra percezione, dunque difficili da far propri, ma che sono stati non solo dimostrati scientificamente, ma anche proprio misurati.
Questi sono effetti che si vedono concretamente in laboratorio. si possono misurare. L'aspetto bello di questa storia è che sono stati prima intuiti e compresi cercando la coerenza fra quello che si sapeva già del mondo in maniera teorica da Einstein. Quindi all'inizio erano strane deduzioni che Einstein aveva fatto sul mondo. Adesso però Einstein non c'entra più niente, sono cose che misuriamo tutti i giorni, no? Non è perché Einstein l'ha detto, cioè non è che la Terra gira intorno al Sole perché Galileo ha detto che la Terra gira intorno al Sole, punto. Che poi Copernico e Galileo sono i primi che se ne sono resi conto, va a onore loro. E quindi va a onore di Einstein essere il primo che se ne è reso conto, prima ancora che riuscissimo a misurare questa cosa. Ma oggi la misuriamo in maniera anche relativamente semplice. In molti laboratori del mondo ci sono orologi precisi e un orologio sul tavolo va più veloce, va avanti rispetto a un orologio per terra. Questa è la prima cosa. Quindi acquisita, misurata, direi certa nella misura in cui si hanno certezze, nella nostra incerta vita.
Quindi cominciamo col dire che non esiste un tempo universale, un tempo unico, né nell'universo né sulla Terra. Esso scorre in modo diverso a seconda di dove ci troviamo, in montagna o in pianura, sulla Terra o vicino a un buco nero, e anche a seconda della velocità con cui ci muoviamo. Più siamo vicini a una massa o ci muoviamo velocemente, più il tempo rallenta, come nei pressi di un buco nero.
La seconda cosa, forse ancora più sorprendente, è che noi vediamo una differenza infinita fra il passato e il futuro, no? Il passato è fermo, il passato ce lo ricordiamo, il passato è determinato, mentre il futuro non c'è ancora, è aperto, dipende da noi, eccetera, eccetera. Sono cose completamente diverse, il passato e il futuro. Se guardiamo un film proiettato al contrario, è tutto assurdo, fa ridere, non funziona niente, il mondo non è fatto così. Quindi diciamo, il avanti nel tempo è diverso che indietro nel tempo. Quello che è emerso in maniera sorprendente nel corso della fisica è che questa distinzione non è chiarissima da dove viene, nel senso che le equazioni del mondo, le equazioni che descrivono il mondo, non hanno la distinzione tra passato e futuro. Il futuro e il passato sono uguali, avanti nel tempo e indietro nel tempo non vengono distinti dalle equazioni di Newton, dalle equazioni di Maxwell, dalle equazioni fondamentali del mondo.
Questa sì che per noi esseri umani, che percepiamo con tanta evidenza, a volte sofferenza, il passare del tempo da un passato a un futuro, è spiazzante. Il tempo perde anche la direzione, o meglio, nel mondo dell'infinitamente piccolo non c'è distinzione tra passato e futuro. Le leggi della materia allo stato microscopico non conoscono la direzione del tempo.
C'è una bellissima storia che è poco raccontata di come ci si è resi conto da dove venga questa strana distinzione fra il passato e il futuro, che è passata attraverso prima di tutto la scoperta che c'è distinzione fra passato e futuro solo quando c'è calore. Cioè, nelle cose senza calore, un film proiettato in avanti o indietro nel tempo è uguale, solo quando c'è in gioco il calore che si distingue l'andare avanti nel tempo e indietro nel tempo. Il secondo passaggio è che il calore ha a che vedere con la nostra visione sfocata del mondo. Il calore è il movimento rapidissimo di milioni di molecole piccole piccole, noi non vediamo come si muovono, ma la velocità media in cui si muovono è quella cosa che percepiamo come calore. E questo è sorprendente, perché in qualche maniera la differenza tra passato e futuro ha a che vedere con questa sfocatura nostra della visione del mondo. E questo apre domande inquietanti. Ma allora la differenza tra passato e futuro è nelle cose, dipende da noi? E questo è uno dei grandi problemi aperti del tempo.
Una bella vertigine, ma in realtà è una questione di scala. Nell'infinitamente piccolo o nell'infinitamente grande le cose succedono in modo diverso che alla nostra scala. Questo non significa che non esiste il tempo degli storici o degli antropologi o il nostro. Quel tempo esiste, ma è un tempo approssimativo in cui non si misurano i microsecondi. Molte cose della nostra esperienza quotidiana esistono, per esempio esiste l'alto e il basso, ma fanno parte di un'esperienza limitata del nostro angolo di universo, non della struttura fondamentale del mondo. Qui, sulla superficie della Terra, esiste un alto e un basso, ma se andiamo fuori dal sistema solare non c'è più un alto e un basso, non esistono nella struttura fondamentale del mondo.
Non è tutto. tutto perché c'è la terza sorpresa e forse la sorpresa più sorprendente di tutte, e cioè che il presente non esiste. Non esiste in un senso molto preciso, di questo se ne è reso conto Einstein per primo e fa parte della grande rivoluzione einsteiniana. Quella cosa che noi chiamiamo presente, che ci sembra così chiara, cioè ci sembra chiaro cosa vuol dire, che so, io sono in Italia, tu sei in Svizzera, ma adesso è adesso per tutti e due. Ecco, invece non è vero, il fatto che adesso è adesso per tutti e due è un'approssimazione che viene dal fatto che fra l'Italia e la Svizzera la luce andare avanti e indietro ci mette un millisecondo, noi un millisecondo non lo percepiamo, è troppo breve, e quindi io mando un raggio di luce avanti e indietro e quello che succede qui è immediatamente connesso fra quello che succede lì. Ma l'universo è grande, non è grande come la distanza fra Italia e Svizzera, è grande milioni di anni luce. Questo vuol dire che ci sono galassie dove la luce per andare avanti e indietro ci mette milioni di anni, e fra noi e queste galassie non ha letteralmente senso chiedersi cosa succede adesso là. Perché qualunque modo noi cerchiamo di definire un momento nella vita in quella galassia che corrisponda ad adesso qui, non funziona per una maniera o nell'altra. Quindi quando cerchiamo di mettere ordine alla nozione di presente su larga scala non funziona. Il presente è una piccola bolla intorno a noi. Possiamo dire qui intorno a noi, qui vicino e un po' prima e un po' dopo di adesso, questo ha senso. Ma appena ci allontaniamo un po', è come se ogni angolo del mondo avesse il suo tempo, la sua storia, il suo presente, legati l'uno all'altro in maniera vaga e non determinata. Ecco, tutto questo fa nascere un po' di sconcerto, perché il tempo funziona diverso da come ce lo immaginiamo di solito.
Ma allora, Carlo Rovelli, com'è il mondo senza il tempo? O meglio, cosa ne resta dopo lo sfaldamento operato dai fisici?
Il tempo non è un buon concetto a livello fondamentale. Come alto e basso sono ottimi concetti intorno a noi, ma non ci sono nelle equazioni di Newton, non sono concetti fondamentali del mondo. Se vado nello spazio intergalattico non c'è alto e basso, tutte le direzioni sono uguali. Ecco, ci sono tante cose che sono vere per noi, ma sono vere nella nostra scala, sono vere nell'ambito di un'approssimazione, e nel vasto mondo o nel piccolissimo mondo, insomma nella struttura fisica generale del mondo, non ci sono. Il tempo probabilmente è una di queste. Questo vuol dire che se vogliamo capire la struttura fisica del mondo, probabilmente dobbiamo rinunciare alla nozione di tempo e cercare di descrivere il mondo non in termini temporali, ma in altro modo, che io nel libro cerco di descrivere per come posso.
E Rovelli, per spiegare meglio questa nostra visione approssimata delle cose, propone un'immagine molto efficace. Scrive: immaginate che la nostra visione di un bicchiere d'acqua sia simile a quella della Terra vista dalla Luna. Di tutto il nostro brulicare sul pianeta, dal nostro satellite non si vede nulla, solo una biglia azzurra. In sostanza, è come se noi esseri umani vivessimo, rispetto a quella che è la vera natura del mondo, come delle talpe, con una visione sfocata.
Direi che su questo non c'è dubbio, noi siamo delle piccole talpe che abbiamo una visione estremamente sfocata del mondo. Siamo anche delle talpe non completamente sceme, perché se ne accorgono e provano a vedere un po' più in là, provano a intuire come funziona un po' meglio il mondo e capiscono e riescono a vedere un po' più in là. Siamo delle talpe che riescono di tanto in tanto a sbucare fuori, guardare fuori dai loro tunnel, vedere le montagne innevate, i grandi alberi, le nuvole e dire wow, guarda, è un mondo incredibile. E poi però la nostra vita quotidiana è dentro il tunnel e nella nostra, come dire, siccità quotidiana.
Ecco, tra quelli che hanno saputo elevarsi fuori dal tunnel ci sono tre giganti di cui Rovelli parla lungamente nel libro: Aristotele, Newton e Einstein, il quale propone una sintesi delle teorie in contrasto in realtà di Aristotele e di Newton, introducendo una nuova e sorprendente visione dello spazio e del tempo, che sono uniti in una stessa struttura geometrica detta anche campo. Sono in pratica uno dei tanti campi, come quello magnetico o elettromagnetico, che compongono il mondo e che fanno gli elettroni, fanno la luce, fanno appunto lo spazio e il tempo. Spazio-tempo che lui descrive come una sorta di mollusco che si schiaccia, si tira, si piega sotto il peso della massa e dell'energia. Ecco perché vicino a un buco nero, che come si sa è molto denso, con un campo gravitazionale molto forte, lo spazio-tempo si piega al punto che il tempo rallenta molto. Dunque, non è una struttura rigida e le sue equazioni descrivono esattamente questo storcersi dello spazio e del tempo che fa sì che gli orologi vadano a velocità diversa, che le distanze possono cambiare quando passa un'onda gravitazionale, eccetera.
È molto bello il cambiamento dell'immagine del mondo che viene da Einstein. È proprio bello in un senso estetico anche. Il mondo diventa più fluido, più bello, più luminoso.
A complicare le cose arriva poi la meccanica quantistica, che descrive il mondo così bizzarro delle particelle elementari, nell'infinitamente piccolo, dove non esistono certezze, ma solo probabilità, dove i fenomeni sono reversibili, cosa che ovviamente non succede a livello macroscopico. Se io rompo un uovo, non posso riportarlo alla sua condizione originaria, e dove non esistono cose, ma solo eventi. Meccanica quantistica che introduce importanti scoperte che riguardano anche il tempo. Ancora Carlo Rovelli.
La meccanica quantistica ci dice che il mondo non può essere esattamente come ha detto Einstein, ma deve essere un po' più complicato. E quando ci si aggiunge questo, la meccanica quantistica vuol dire la granularità, per esempio. Quindi questo mollusco, questo grande mollusco spazio che Einstein descrive, deve essere granulare a piccola scala, è fatto di granelli, granelli quanti di spazio, lo spazio è atomico. Dobbiamo trovare la descrizione matematica di questi atomi di spazio, il tempo stesso è granulare e quindi dobbiamo scrivere delle equazioni in cui ci sia questo tempo, questo spazio granulari e questo tempo, questo spazio che abbiano le altre caratteristiche quantistiche come l'indeterminazione, cioè il fatto che fluttui, che sia non predicibile. Tutto questo è il grande problema della gravità quantistica, che è forse il grande mistero della fisica attuale, è stato il lavoro di tutta la mia vita e tuttora il lavoro di tutta la mia vita, e nel libro cerco di descrivere quello che mi sembra, e qui siamo molto meno nella fisica in cui tutti siamo d'accordo, quello che mi sembra sia quello che cominciamo a capire oggi della struttura dello spazio-tempo quantistico.
Arriviamo dunque ad oggi e alle conoscenze che abbiamo sul tempo. Per esempio che a scala più piccola il mondo non è più organizzato e organizzabile come successione lineare di eventi nel tempo e che addirittura il tempo diventa una variabile di troppo, se non un ostacolo alla comprensione della struttura fondamentale del mondo. Come se fosse soltanto un'increspatura sopra la trama profonda dell'universo. Ma, ed è lo stesso Rovelli a sollevare la questione, l'assenza della variabile tempo nelle equazioni fondamentali farebbe pensare a un mondo congelato, un mondo immobile.
Sì, sollevo questa obiezione per criticarla, perché penso che è il modo sbagliato di pensare. Un mondo congelato è un mondo in cui il tempo passa e non succede niente. Il mondo senza tempo è il contrario, è un mondo in cui tutte le cose avvengono e non durano nel tempo, e invece di essere tutte in fila nel tempo avvengono tutte in maniera disordinata e confusamente una rispetto all'altra. Quindi io penso che quello che la fisica ci dica è che è meglio pensare al mondo non come entità che stanno là, ferme, ma come avvenimenti. Il mondo è fatto di eventi, di avvenire, di accadere, non di cose. E io uso questa frase così un po' metaforica, dico: il mondo non è fatto di sassi, il mondo è fatto di baci, perché il sasso è un po' il prototipo di una cosa che resta e il bacio è il prototipo di un evento. Un sasso possiamo chiederci dove domani, un evento no, un evento c'è e basta, un bacio c'è oggi, non posso dirmi dove è andato domani il bacio, devo andare a cercare un altro bacio eventualmente.
Spiegare la fisica moderna con i baci. Straordinario, vero? Fuori di metafora, il tempo è un aspetto di un campo dinamico, salta, fluttua, si concretizza solo interagendo e non è definito al di sotto di una scala minima. Ovvero, nella struttura profonda del mondo, il tempo non esiste. Ma allora, com'è possibile che il nostro tempo, quello reale e non illusorio della nostra esperienza quotidiana, emerga da un mondo senza tempo?
Tutta la terza parte del libro, che è quella meno solida in qualche maniera, ma forse più interessante, vado all'inseguimento di questo, cerco di capire questo. Attraverso la termodinamica attraverso però anche molto gli studi sul cervello, perché io sono sempre più convinto, insieme ad altri, che quello che noi chiamiamo tempo venga non tanto dalla struttura fondamentale del mondo, dove infatti non c'è, quanto dalla struttura del nostro cervello, in gran parte. E ricostruire questa storia è la bella avventura di cui cerco di segnare le tracce e vedere dove siamo nella terza parte del libro. È il nostro cervello che fa questa cosa curiosa di sfruttare la termodinamica attorno a sé per essere consapevole di eventi che chiamiamo passati e per anticipare gli eventi futuri, grazie a questa macchina strana che è il nostro cervello, che è una macchina del tempo proprio. Quindi io credo che se vogliamo capire il tempo nella sua complessità, non dobbiamo andare a vedere solo la fisica, non basta la fisica, dobbiamo anche andare a vedere la struttura del nostro cervello, la nostra psicologia, la nostra memoria. E quando noi pensiamo al tempo, in realtà stiamo pensando a quello, stiamo pensando a cosa fa il nostro cervello. E direi anche, e questo è il punto d'arrivo del libro, più che semplicemente la memoria e l'anticipazione, le emozioni legate a quello. Perché noi siamo, prima ancora che razionalità, siamo emozione. Il tempo per noi non è soltanto il tempo della nostra ragione, è soprattutto il tempo che ci sentiamo fuggire, il tempo che passa, la brevità della nostra vita, le cose che ci arrivano e poi ci sfuggono. C'è un'intera religione che è il buddismo, che ci dice, che si basa la prima grande verità di Buddha sul fatto che la vita è sofferenza perché il tempo passa, perché le cose finiscono. Quindi il tempo è il cuore della nostra esperienza di esseri umani. E forse capire cosa siamo noi come esseri umani vuol proprio dire capire che cos'è il tempo come prodotto all'interno della fisica, all'interno della termodinamica, all'interno di tutto quello che è il mondo fisico, da quel pezzo particolarissimo di mondo fisico che è il nostro cervello.
Certo, a questi livelli il confine tra fisica e filosofia è molto labile e lo è stato molte volte in passato, fin dall'inizio dell'avventura 2500 anni fa, quando fisica e filosofia erano la stessa cosa, anche perché l'obiettivo fondamentale è lo stesso, capire il mondo e capire noi stessi, a cui inevitabilmente ci riporta la riflessione sul tempo, che è la sorgente della nostra identità. Ecco perché Rovelli nel suo libro dialoga con i filosofi, da Reichenbach a Kant ai filosofi contemporanei, così come con i letterati, da Orazio a Proust a Hofmannsthal, e con i classici della spiritualità, in un giro di orizzonti, dei saperi e delle sensibilità che possono offrirci le parole giuste per parlare del tempo. Tempo che comunque sembra avere un futuro.
Un futuro, sì, indubbiamente. Forse noi abbiamo un futuro di speranze, di sogni. Il tempo è questa nostra apertura verso il futuro, questi sogni, desideri e speranze che vengono da noi.
Il tempo, dunque, siamo noi, un miracolo prezioso che il gioco infinito delle combinazioni ha aperto per noi. Una conclusione questa di Rovelli, anche un augurio con il quale termina L'ordine del tempo, l'ultima sua pubblicazione edita da Adelphi, così come termina anche Il giardino di oggi, con il mio grazie a Rocco Buracchio per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buon tempo a tutti.